Un saluto a tutti, benvenuti da Massimo di Elisir Podcast, bentornati alla rubrica Signor Presidente. Siamo arrivati alla fine del governo Renzi nel 2016, ora vediamo il governo Gentiloni dal 2016 al 2018 e le elezioni del 2018. Paolo Gentiloni, membro del Partito Democratico, è infatti con un governo gestito da Partito Democratico Nuovo Centrodestra, sì, perché il Nuovo Centrodestra era alleato, Alternativa Popolare, Centristi per l'Europa, Democrazia Sociale Centro Democratico e Partito Socialista Italiano, con appoggio esterno in tanti altri partiti. Abbiamo questo governo Gentiloni dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018, l'anno delle elezioni, non anticipate, ma proprio l'anno giusto. E infatti sono le ultime elezioni che trattiamo, le prossime, se tutto va come dovrebbe, secondo la norma, saranno nel 2023. Va bene? Allora, il governo Gentiloni è rimasto per 536 giorni, un anno, 5 mesi e 20 giorni. Ottenne la fiducia della Camera il 13 dicembre 2016 con 368 voti favorevoli e 105 contrari. Il giorno seguente ottenne la fiducia al Senato, 169 voti favorevoli e 99 contrari. E poi, ovviamente, dopo le elezioni politiche, il presidente Gentiloni rassegnò le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica il 24 marzo 2018. Restando in carica per il disbrigo degli affari correnti. Dunque, vediamo com'è andata intanto la sua carriera come Presidente del Consiglio. Ecco, abbiamo come sottosegretari di Stato la Boschi e altri del PD. Intanto vediamo Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Angelino Alfano, del Nuovo Centrodestra, quindi perché era un partito centrista, quindi ci stavano anche alcuni centrodestra, non erano tutti ovviamente di sinistra praticamente, non ci facciamo mancare nulla, no, proprio nulla, guarda, tutti insieme, c'era a comandare. All'interno Ministro Marco Minniti del PD, Giustizia Andrea Orlando PD, Difesa Roberta Pinotti PD, Economia e Finanze Piercarlo Padoan PD, Sviluppo Economico Carlo Calenda Indipendente, Infrastrutture e Trasporti Graziano Del Rio, poi vediamo altri interessanti, cioè Ministro del Lavoro e Politiche Sociali Giuliano Poletti del PD, Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli del PD e alla Salute Beatrice Lorenzin del Nuovo Centrodestra. Anche se molti pensavano fosse del Partito Democratico, no, lei è centrodestra, Lorenzin. Ok, andiamo avanti. Quindi vediamo il mese di dicembre 2016, è appunto per avere questa fiducia che viene passata e viene varato il decreto mille proroghe con cui il governo nomina 41 sottosegretari e completa una squadra di governo prestando in serata giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Poi vediamo intanto sciolto il comune di Marano per infiltrazioni mafiose e la proroga del commissariamento del municipio Roma Decimo. Andiamo nel 2017, il primo dei due anni di questo governo. Intanto si conclude la fase transitoria di assorbimento all'interno dell'Arma dei Carabinieri delle funzioni e del personale del Corpo Forestale dello Stato con il suo definitivo scioglimento. Sì, è stato sciolto il Corpo Forestale dello Stato, se ne parlava da tanto tempo, poi alla fine si è fuso con l'Arma dei Carabinieri. Andiamo intanto, il ministro Marco Minniti si reca in Libia dove avvia le trattative col presidente Fayez al-Sarraj e il governo locale per un nuovo accordo sulla crisi migranti e sui rimpatri, riaperta l'ambasciata italiana a Tripoli. Intanto il ministro Beatrice Lorenzin annuncia che il presidente del Consiglio Gentiloni ha firmato l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che non avveniva in maniera uniforme da 15 anni. Questa cosa serve ovviamente. Il Consiglio dei Ministri nomina i viceministri, approva 3 decreti legislativi per l'entrata in vigore delle unioni civili e dà il via libera a 8 delle 9 deleghe sulla buona scuola. Approvato il DDL Home Restaurant. Essendo roba contemporanea, sembra quasi che ogni presidente che va al governo fa questo, fa quello, quindi veramente incredibile tutte queste cose che passano, le opposizioni spesso messe a tacere, ma vale così per ogni governo, che non si tratti di centro, sinistra o destra. Comunque sia appunto l'informazione di oggi. Il presidente del Consiglio Gentiloni riferisce in Senato la situazione dell'emergenza del centro Italia per le ultime forti nevicate scorse terremoto, vabbè, normale, gennaio. Allora, manifestazione contro il governo organizzata da Fratelli d'Italia, a cui partecipano Lega Nord e alcuni membri di Forza Italia, si chiedono immediate elezioni. Questi non sanno aspettare neanche un anno. Ok, febbraio, il ministro Padoan comunica che il governo non procederà ad alcuna manovra economica correttiva dei conti pubblici. Ancora sempre questione dei migranti dalla Libia, firmato un memorandum Italia-Libia, che ha come obiettivo di ridurre il flusso migratorio proveniente dall'Africa settentrionale. Poi vediamo, intanto, vertice europeo a Malta, al quale partecipa il presidente Gentiloni, sui flussi migratori nell'Unione Europea. In effetti è un problema, perché non sai mai dove mettere e come sistemare, anche perché comunque sono dei costi per lo Stato. Il presidente del Consiglio Gentiloni e il neopresidente statunitense Donald Trump si contattano telefonicamente discutendo sulla lotta comune al terrorismo. Ok, poi vediamo intanto. Il governo, in risposta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si dichiara contrario al ricorso presentato da Silvio Berlusconi relativamente alla sua non candidabilità per effetto della legge Severino. Viene approvata dal Senato la riforma della protezione civile. Approvazione del decreto salva risparmio, il governo fa uso della questione di fiducia approvata comunque. La Camera approva il decreto sul mezzogiorno, cioè sul sud. Intanto, quindi comunque si salva il governo da questa possibile sfiducia. E intanto si vede, il decreto salva risparmio approvato in via definitiva e altri approvati due decreti legislativi sulla riforma della pubblica amministrazione riguardanti i licenziamenti disciplinari e le riorganizzazioni delle società a partecipazione pubblica. Poi vediamo intanto anche approvato il bando delle periferie a Cagliari. L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi formalizza le sue dimissioni da segretario del PD aprendo la frase congressuale del PD. Poi intanto vediamo se altri decreti legislativi per la riforma della pubblica amministrazione, testo unico del pubblico impiego. Si stanno facendo delle modifiche sostanziali. Ed ecco che arriva Ciuffetto Biondo. Oh, Ciuffetto Biondo, sì, nel 2017 era presidente americano, assolutamente. Ecco, il presidente del Consiglio Gentiloni si reca nei luoghi colpiti dal terremoto del 24 agosto, alla buon'ora, comunque sia, per visitare le costruzioni provvisorie consegnate agli sfollati. Si consuma una radicale scissione all'interno del Partito Democratico, le correnti di sinistra lasciano il partito, io l'ho detto che il PD oggi di sinistra ben poco, e costituiscono Movimento Democratico e Progressista, MDP, che attenzione, oggi si chiama Articolo 1, ha cambiato di nuovo nome, ma il segretario è Roberto Speranza, cioè, speriamo bene. Ok, ideologia, socialdemocrazia, progressismo, socialismo democratico, ambientalismo ed europeismo, collocazione centro-sinistra, ed è ancora attivo oggi, anche se appunto si chiamava Movimento Democratico Progressista, oggi si chiama Articolo 1. Il partito sostiene la centralità del lavoro, i nuovi diritti, la piena uguaglianza, l'integrazione europea, la laicità, questo è importante, la giustizia sociale, la non violenza e la salvaguardia dell'ambiente. Quindi non è un partito cristiano cattolico, praticamente, cristiano democratico. Ok, andiamo avanti. Intanto la Camera approva in via definitiva il DDL Gelli in materia di responsabilità penale civile dei medici. Ok, marzo, il presidente del Consiglio Gentiloni incontra a Palazzo Chigi il primo ministro di Malta, Joseph Muscat. Movimento 5 Stelle chiede al ministro Anna Finocchiaro che il presidente del Consiglio Gentiloni riferisca al Parlamento sulla vicenda Consip, che ha visto anche indagati dei ministri. Poi vediamo intanto, sempre marzo, Gentiloni firma un accordo con i vari sindaci d'Italia. Vabbè. Il governo si impegna a stanziare denaro per la riqualificazione delle periferie. Certo, c'è anche la celebrazione dei 60 anni per i trattati di Roma. Poi andiamo avanti. Intanto è approvato in via definitiva il DDL Povertà che introduce il reddito di inclusione. Poi, ciò non è che prima del reddito di cittadinanza c'era già il reddito di povertà, comunque sia. Movimento Democratico e Progressista, cioè l'articolo 1, presenta in Senato una mozione di censura contro il ministro dello sport Luca Lotti. Poi la data per il referendum su voucher e codice degli appalti. Il Senato approva con voto di fiducia la riforma del processo penale. In serata viene respinta la mozione di sfiducia del 5 Stelle al ministro Lotti. Padoan partecipa a una conferenza del G20, a quale partecipano i ministri dell'economia. Il nuovo centrodestra, terzo partito di governo, si scioglie e al suo posto viene fondato dal ministro Alfano, Alternativa Popolare, comunque prende il posto, c'è sempre Alfano, quindi. Ed è un partito sempre di centrodestra, ma centro tendenzialmente, che però è andato in coalizione di centro-sinistra, tanto per dire quanto sia centrista questo partito. Ideologia, popolarismo, cristianesimo democratico, europeismo e atlantismo, cioè la politica filoamericana. Andiamo avanti, appunto, viene praticamente approvato decreto legge sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. Poi vediamo, si svolge a Firenze il G7 dei ministri della cultura. Approvato anche il DDL su disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Un po' complicato, dura tantissimo. Comunque sia, andiamo ad aprile, vediamo i fatti principali di questo governo. Il Presidente del Consiglio incontra il Presidente del Niger, Mahamadou Issoufou. Il governo stanzia al Niger 50 milioni con lo scopo che vengano rafforzate le frontiere per limitare i flussi migratori verso l'Italia. Ok, poi approvata l'istituzione della commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano. Poi andiamo ancora avanti, sempre il mese di aprile si svolge a Roma il G7 dei ministri dell'energia e i ministri degli esteri a Lucca, quindi insomma stanno facendo un sacco di G7 in Italia nel 2017. Insomma, un anno importante, come potete immaginare. La Camera approva in via definitiva la conversione in legge del decreto Minniti sui migranti. MDP vota contro. Poi si svolge un referendum aperto all'Italia e alla Champerb. Il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge che stabilisce l'incremento per il mese di maggio 2017 del contingente di personale delle Forze Armate contro lotta alla criminalità e terrorismo. Svolge a Bruxelles un vertice Unione Europea incentrato sulla Brexit, al quale partecipa il Presidente del Consiglio Gentiloni. Si svolgono le elezioni primarie del PD per la scelta del nuovo segretario. Matteo Renzi vince largamente sugli sfidanti, quindi insomma ha vinto comunque Renzi, nonostante tutto. Il Presidente del Consiglio Gentiloni si reca in Kuwait, dove incontra l'emiro Sabah al-Ahmad. Maggio. Il miliardario George Soros si reca a Palazzo Chigi e incontra il Presidente del Consiglio Gentiloni. Vediamo anche una foto qui di Presidente del Consiglio Gentiloni e Presidente Putin, russo, che si stringono la mano. Poi vediamo un po', la Camera approva la legge sulla legittima difesa. Alcuni partiti votano contro. E mentre Matteo Salvini, leader leghista, viene espulso dall'aula perché era non parlamentare. Ok, quindi vediamo un po'. Intanto, mannaggia, ci sono tantissime notizie ed è complicatissimo, perché qui veramente vogliono, sono molto dettagliato, ecco, appunto l'incontro fra Gentiloni e Putin il 17 maggio, mentre la Camera approva in via definitiva la legge sul cyberbullismo. Poi vediamo ancora DDL con misure urgenti su prevenzione vaccinale che reintroduce l'obbligatorietà delle vaccinazioni, portando i vaccini obbligatori da 4 a 12, per l'iscrizione ai bambini a scuola fino a 16 anni, ricordo quel periodo. Però appunto hanno fatto un sacco di vaccini obbligatori e si è creata una polemica incredibile, parliamo del 2017. Poi, comunque è lì che poi è nato il movimento Novax, che c'era anche negli ultimi anni, è nato nel 2017 praticamente. Ok, si svolge a Taormina al vertice del G7, presieduto dal Presidente del Consiglio Gentiloni. Comincia in Parlamento il dibattito sugli accordi dell'approvazione della nuova legge elettorale. Andiamo a giugno, dove vediamo intanto il nuovo direttore generale della RAI, Mario Orfeo. Poi, testo unico in materia di società, partecipazione pubblica, vertice del G7 anche a Bologna ed elezioni amministrative in 109 comuni, siamo a giugno. Poi, Senato approva il decreto di manovra correttiva dei conti pubblici. Poi, vediamo ancora altre notizie interessanti. Ci sono praticamente approvata il DDL per la ratifica del CETA, che sarebbe un trattato internazionale. Quindi, insomma. Nel frattempo, a luglio, si parla sempre della crisi dei migranti, è reintrodotto in via definitiva la legge che introduce il reato di tortura. Meno male, perché cioè, se ne parlava da anni, ma fine, non c'era ancora nulla di approvato. Il Senato approva il decreto Lorenzini relativo ai vaccini. Il testo è successivamente trasmesso alla Camera. Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orbán, interviene sulla crisi dei migranti e chiede che il Presidente del Consiglio Gentiloni chiuda i porti italiani, il quale si rifiuta. Poi vediamo, anche incontrato il Presidente serbo Vucic. Andiamo ad agosto, dove è approvata la legge per l'istituzione delle ferrovie turistiche. Presidente del Consiglio Gentiloni, vabbè, intanto vediamo, niente, ah, c'è una scossa di terremoto a Ischia di 4.0, intanto il Presidente del Consiglio Gentiloni incontra a Parigi la cancelliera tedesca Angela Merkel, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente spagnolo Mariano Rajoy per un vertice quadrilaterale tra Francia, Germania, Spagna e Italia. Vorremmo tutti essere lì. Ah, c'era prima, sì, l'obbligo vaccinale era stato posto nel 2017 e quindi poi è stato votato, è stato approvato legale, per legge, legale l'obbligo vaccinale. Ovviamente si parlava di altri vaccini che comunque hanno creato polemiche perché sono tanti, sono davvero tanti, 16 vaccini invece che 4 obbligatori. Cioè sono davvero tanti a fare 16 vaccini insieme, sai com'è il corpo, potrebbe anche avere qualche... Vabbè, non voglio parlare di sta cosa, comunque sia un obbligo... Insomma, decidere per altri, insomma, mi sembra una cosa, non sempre dell'idea che dovrebbero essere le famiglie a decidere, diciamola così. Per il resto, anche perché si parla di giovani. Ok. Il ministro Alfano annuncia emendamenti sullo ius soli per una questione di logica temporale. Ci sono malumori. Invece c'è opposizione centrodestra e il segretario da Nord, Matteo Salvini, annuncia una dura opposizione. Poi intanto si parla di solidarietà verso il Messico per il terremoto che l'ha colpito. Poi intanto andiamo avanti, siamo sempre a settembre, approvata in via definitiva la riforma del codice antimafia con 259 sì e 107 no. Andiamo a ottobre, test nucleare della Corea del Nord, il ministro Alfano annuncia di aver ritirato l'accredito dell'ambasciatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea, che deve quindi lasciare il territorio. Poi intanto si va avanti con il mese di ottobre, a stesura della nuova legge elettorale successivamente approvata, c'è chi non è d'accordo però, e si tengono i primi voti di fiducia sulla legge elettorale, il primo approvato e il secondo anche, e riforma del diritto parlamentare, terzo voto di fiducia, approvato anche quello, la legge elettorale viene approvata dalla Camera, il Presidente Mattarella promulga la legge relativa alla modificazione del codice antimafia, il PD presenta una mozione di sfiducia all'attuale governatore di Banca Italia, Ignazio Visco. Questo è grave, insomma, Banca Italia, gestore della Banca Italia. Allora, intanto, vengono posti 5 voti di fiducia sulla legge elettorale, i quali vengono tutti approvati. Quindi Rosatellum bis viene approvato in via definitiva al Senato con 214 favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti. In pratica è una versione molto modificata dell'Italicum. Siamo a novembre. Il presidente Mattarella promulga il Rosatellum bis, che diviene una nuova legge elettorale italiana, verrà usata l'anno seguente. Attenzione, la Camera approva in via definitiva la legge sul whistleblowing, sono 357 voti a favore, segnalatore, segnalante di illeciti, segnalanti di reati. Insomma. E niente, viene reso ufficiale il canto degli italiani, che è l'inno di Mameli, come inno nazionale, cioè... Perché non era ufficialmente l'inno nazionale, ma strano, l'hanno usato per tanti anni e viene approvato come inno nazionale nel 2017, assurdo ma vero. Beh, almeno ce l'abbiamo come inno nazionale. Intanto, ministro degli esteri Alfano dichiara la sua non ricandidatura alle prossime elezioni politiche e annuncia una possibile scissione del suo gruppo. Poi, intanto, il Presidente del Consiglio Gentiloni annuncia l'invio di truppe e mezzi militari italiani in Niger allo scopo di sostenere il governo nigerino sulle politiche migratorie. Il Senato approva in via definitiva legge al biotestamento con 180 voti favorevoli o 71 contrari e 6 astensioni. Poi vediamo la legge bilancio 2018 viene approvata alla Camera con 270 voti favorevoli, 162 contrari e 5 astenuti. Approvato in via definitiva il decreto Lorenzin sulle professioni sanitarie. Approvato in via definitiva la legge bilancio del 2018. E insomma, è anche approvato il decreto legislativo contenente la riforma alle intercettazioni telefoniche. Intanto, la data successiva delle elezioni è fissata per il 4 marzo 2018 e 23 marzo per la prima seduta del nuovo Parlamento. Andiamo quindi al 2018 e ci occuperemo anche delle elezioni oggi. Cos'era prima? Non ho capito la domanda, scusa, c'era prima, cos'era prima? Cosa intendi? Se me la puoi scrivere, cosa intendi? Ti posso rispondere, scusa un attimo, perché ho già cambiato argomento, è difficile ritornare. cos'era prima? Prima c'erano 4 vaccini obbligatori e poi li hanno spostati a 16. Il partito no, il partito no vax, no. Ma è una cosa, non è un partito, non era un partito, era un movimento nato nel 2017 per opporsi al decreto Lorenzin, era nato per opporsi al decreto Lorenzin. E lì in Italia non lo so, in Italia tecnicamente è sempre stato quello, ma non era ufficiale, era usato, ma non ufficialmente approvato. No, infatti, non c'era nulla prima, si usava quello, solo che poi ha detto, ma facciamo che segnalo sul testo che questo è l'inno nazionale. Ah, bella idea. 2018, siamo appunto ancora approvata l'operazione militare in Niger, proposta dal Presidente del Consiglio Gentiloni. Poi intanto andiamo a marzo, si svolgono elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. Vediamo intanto un attimo altre notizie importanti. Approvato il decreto legislativo contenente la riforma del sistema carcerario, volta ad assegnare ai giudici maggiore discrezionalità nell'adozione di misure alternative al carcere in ragione del comportamento dei detenuti. Ma sì, potete anche non andare in carcere, tranquilli. Ecco, intanto si conclude la 17ª legislatura della Repubblica Italiana il 23 marzo. Non andiamo avanti, non so perché ci sono altre cose che non riguardano questo, probabilmente perché ci sono altre notizie, altre cose che succedono perché viene fatto un governo. Comunque abbiamo elezioni italiane politiche in Italia del 2018. Affluenza 72,93%, un altro calo di affluenza del 2,31%. E io ho l'impressione che le elezioni del 2023 ci sarà un'affluenza ancora minore, secondo me sotto il 70%, che significa veramente neanche 7 su 10 vanno a votare. Ho l'impressione, magari cambia. E ci sarà un boom di interesse, si spera. Coalizioni sono davvero tante. Andiamo a vedere, dunque. Coalizione centrodestra, liste, Forza Italia, leader, Silvio Berlusconi, collocazione centrodestra. Lega, Matteo Salvini, destra, estrema destra. In quel periodo è chiamata estrema destra la Lega, no? Anche se poi oggi non lo sarebbe affatto. Fratelli d'Italia, leader, Giorgia Meloni, collocazione estrema destra. Infatti fra le ideologie c'è anche scritto post-fascismo, che è parecchio pesante. Noi con l'Italia, UDC, leader Raffaele Fitto, collocazione centro. E ce ne sono altre, comunque sia, collocazione centro-sinistra. Invece abbiamo Partito Democratico con Matteo Renzi, centro-sinistra, più Europa di Emma Bonino, del centro. Civica Popolare con Beatrice Lorenzin, centro. Italia Europa Insieme di Giulio Sant'Agata, centro-sinistra. Poi abbiamo indipendenti, abbiamo Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio, che è trasversale, non si definisce da nessuna parte. Liberi Uguali di Pietro Grasso, di sinistra. Casa Pound d'Italia di Simone Di Stefano, estrema destra. Potere al Popolo di Viola Carofalo, sinistra radicale. Il Popolo della Famiglia di Mario Dinolfi, destra cristiana. Italia degli Italiani, Roberto Fiore, estrema destra. Partito Valore Umano, Pasquale Ruga, trasversale. Partito Comunista di Marco Rizzo, estrema sinistra. Il Partito Repubblicano Italiano, ala, di Denis Verdini, e centro. Noi andiamo a vedere dunque questo partito, Partito Comunista, quello di Marco Rizzo, segretario, presidente Canzio Visentin. L'ideologia è comunismo, euroscetticismo forte, ovviamente, estrema sinistra. Tranquilli, andiamo a vedere il Popolo della Famiglia di Mario Dinolfi, su grande richiesta, estrema. No, era estrema, Fratelli d'Italia era estrema, estrema destra, assolutamente, ai tempi sì. E la Lega, secondo me, estrema è un po' eccessivo, ma era molto di destra, comunque, ai tempi, eh. Popolo della Famiglia venne fondato da Mario Dinolfi insieme a Gianfranco Amato e Nicola Di Matteo. Vabbè, non c'è neanche un partito, comunque sia. Vediamo un po'. Andiamo avanti, alla fine ha partecipato alle elezioni. Abbiamo Potere al Popolo, partitone, classici partiti al 2%, fondazione nel 2017, ma ancora attivo oggi, collocazione sinistra o sinistra radicale, ideologie anticapitalismo, progressismo, antifascismo, populismo di sinistra, euroscetticismo. Ha avuto l'onore di vincere un seggio al Senato, incredibile, 0 seggi alla Camera però. Nel frattempo, vediamo come sono andati, e si può già vedere che centrodestra vince le elezioni col 37% dei voti, oltre 12 milioni di italiani, 265 seggi alla Camera, una differenza di più 7,82% e 141 seggi in più rispetto alla volta scorsa. Secondo posto per il Movimento 5 Stelle col 32,68%, 227 seggi, che sono appunto qualche seggio in meno della centrodestra, differenza 7,12% e 119 seggi guadagnati, che non è poco. Sono praticamente i vincitori veri, sono praticamente loro di queste elezioni, per quanto abbia vinto il centrodestra. Terza collocazione, coalizione, il centro-sinistra, 22,86%, neanche 8 milioni di elettori, mentre il Movimento 5 Stelle ne ha quasi 11 milioni, differenza meno 6,69% e ha perso 222 seggi. Sono davvero tanti, eh? Mentre al Senato la centrodestra fa il 37,50%, Movimento 5 Stelle 32,22%, il centro-sinistra il 23%, 137 seggi al centrodestra che ne guadagna 21, 111 seggi per i 5 Stelle che ne guadagnano 57 e 60 seggi al centro-sinistra che ne perde 53 dalla volta scorsa. È strano dire come hanno votato in Italia, ma pare che la maggior parte dal centro al sud sia andata a favore dei 5 Stelle, mentre il nord è quasi tutto in verde. Vediamo solo il Partito Democratico nelle zone di centro come l'Emilia-Romagna, ma ci sono anche appunto altri voti del centrodestra per le coalizioni, perché a voto di partito singolo votavano 5 Stelle, ma come coalizioni spesso votavano centrodestra, pochissimi voti per centro-sinistra e il sud, Sardegna e Sicilia, a favore per la maggior parte dei 5 Stelle. Nasceranno poi tre governi da questi, vedete, siamo ancora in contemporanea. Andiamo a vedere dunque, vediamo i personaggi principali, appunto abbiamo visto Matteo Renzi, Emma Bonino, Beatrice Lorenzini, Giulio Santagata, Renzi era nel Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle. 2022 devo sentire parlare di antifascismo e anticapitalismo, perché appunto invece Fratelli d'Italia ha come ideologia il post-fascismo, quindi sì, se c'è un post-fascismo ci sarà anche un antifascismo, giustamente da altre parti, eh. Perché d'altronde se c'è gente che si dichiara post-fascista, li ridicono anche quello, lo so, però l'hanno appoggiata come loro ideologia. So, Liberi Uguali con Pietro Grasso, è un partito un po' strano, vi dico un attimo, perché ha fatto una fine un po' strana, veramente. In realtà esiste ancora, ma è cambiata tantissimo. Infatti il leader era Pietro Grasso, oggi è Roberto Speranza, che ai tempi aveva un altro partito. Centro-centro-sinistra, ideologia, social-democrazia, socialismo democratico, progressismo, ambientalismo, europeismo. Vediamo un po', e vediamo infatti com'è andata. Noi sondaggi non ci interessano, vogliamo i dati, vogliamo i fatti. Lega, miglior partito di coalizione di centrodestra, veramente per la prima volta la Lega a generare tutto quell'interesse, 17,35%. È un po' complicata questa questione dei seggi, è molto complicata, perché come potete vedere c'è una modifica per la nuova legge, è faticoso da leggere, diciamo, perciò non leggo questa, ma leggo il totale, dei seggi 19,6%, Forza Italia si prende il 16,3%, Fratelli d'Italia il 5% e noi con l'Italia UDC lo 0,6%. Totale di 262 seggi, 123 per la Lega, 103 per Forza Italia, 32 per Fratelli d'Italia e noi con l'Italia UDC 4. Movimento 5 Stelle si fa un totale di 35,9% e 225 seggi, come abbiamo visto, sono meno di quelli della coalizione centrodestra. Coalizione centrosinistra, Partito Democratico 107 seggi, e 17%, gli altri partiti hanno fatto quasi poco o niente, più Europa 2 seggi, Italia e Europa insieme 1 seggio, Civica Popolare 2 segni, e Sud Tirole, ecco, questo qui è Sud Tirole, Vorospactei, e Partito Autonomista Trentino Tirolese, 1 seggio, o 4 seggi insieme. Liberi Uguali, si fa il 2,2%, quindi 14 seggi, Potere al Popolo 0, Casa Pound 0, Popolo e Famiglia 0, Italia agli Italiani 0, Partito Comunista di Rizzo 0. Val d'Aosta vince 5 Stelle e si piglia un solo seggio, cioè il Valdosta purtroppo ha solo questo potere qua. Comunque sia, quindi alla fine riassegnazione seggi per lista, gira e rigira i 5 Stelle come primo partito, Lega secondo, Partito Democratico terzo, Forza Italia quarto, Fratelli d'Italia quinto, Liberi Uguali sesto, ma alla fine centrodestra tutto sommato ne esce molto bene, perché appunto avevano questa cosa. Movimenti Morti e Sepolti passano dalla padella alla brace. Ok, benissimo, direi che abbiamo visto. Quindi, e chi ha vinto le elezioni? Tutti diranno io ho vinto, sicuramente non ha vinto il centro-sinistra. E vi dico subito, anche se lo vedremo la prossima volta, che vedremo i governi di Giuseppe Conte, che farà due governi dal 1 giugno 2018 al 5 settembre 2019 il primo, e dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021. È un governo molto 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 strano, Movimento 5 Stelle, Lega per Salvini Premier, praticamente un partito di centrodestra che decide di allearsi con i 5 Stelle, ignorando praticamente i suoi alleati, Movimento Associativo Italiani all'Estero, vabbè, questo non so quanto possa contare, con l'appoggio esterno di Partito Liberale Italiano, che esiste ancora, Partito Sardo d'Azione, Movimento Nazionale per la Sovranità, e poi cambierà un po'. Comunque, morale della storia, nonostante tutto, ha vinto io, esatto, tutti hanno vinto tutti. Va bene, quindi, in pratica, vediamo intanto chi è Giuseppe Conte, e la prossima volta leggeremo i suoi governi, appunto, che sono due governi, siamo quasi alla fine, come già detto, visto che siamo ormai ai tempi contemporanei. Giuseppe Conte, nato a Volturara Pula, quindi Foggia, Puglia, l'8 agosto del 64, è un avvocato, giurista, politico e accademico italiano, presidente del Consiglio, come abbiamo visto, dal 2018 al 2021, e dal 6 agosto 2021 presidente del Movimento 5 Stelle. Cioè, da pochissimo, da soltanto un annetto, è stato protagonista della scissione del Movimento 5 Stelle avvenuta il 22 giugno del 2022, cioè che per noi è pochi giorni fa, che ha portato alla nascita del partito Insieme per il Futuro, fondato da Luigi Di Maio, ma ne parleremo più avanti. In pratica, Conte era proposto come ministro per la pubblica amministrazione in caso di vittoria del Movimento 5 Stelle. All'epoca accademico poco conosciuto al grande pubblico, Conte viene indicato come presidente del Consiglio nell'ambito di un'alleanza di governo tra i pentastellati e la Lega, ricevendo l'incarico di formare un governo il 23 maggio 2018. Dopo che il Presidente della Repubblica ha respinto la nomina di Paolo Savone quale ministro dell'Economia, Conte rimette l'incarico salvo riaccettarlo il 31 maggio, successivamente alla risoluzione della situazione di stallo politico. Accetta la linea sovranista ed euroscettica dei partiti della sua maggioranza, opponendosi alla Commissione europea sul progetto di bilancio del 2019 e mettendo in discussione l'azione europea nella gestione dei flussi migratori. Quindi, insomma, era filoleghista su certe cose, perché appunto era contrario a molta politica filoeuropea, insomma, quindi comunque qualcosa di diverso dagli altri l'ha comunque fatto, poi ne parleremo bene nei dettagli, e alla fine vedremo poi qual è la sua carriera. Ripetiamo, era completamente sconosciuto ai più prima di diventare Presidente del Consiglio, e quindi forse anche un nome che non ha generato grosse polemiche, proprio perché lui è iscritto all'albo degli avvocati dal 92, è professore associato di diritto privato dal 2000, nel 2002 professore ordinario, è insegnato in università, professore ordinario di diritto privato, Università di Firenze, docente presso la LUISS di Roma. E poi intanto è stato eletto nella Camera dei Deputati nel 2013 come componente laico del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, l'organo di autogoverno dei magistrati amministrativi, candidato al Movimento 5 Stelle per quell'incarico, organo per cui è stato dal 2016 al 2017 vicepresidente. Ok, poi, insomma, interessante. Adesso non andiamo avanti con le cose, perché c'è la vita privata, non le leggo mai, e niente, e quindi è arrivato al successo. Va bene, con questo, per oggi si conclude, ne sapremo di più sul governo Conte la prossima puntata. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata da Elisir Podcast. Ciao!